Sanità in forma. Un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Sanità in forma, buona giornata.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola.
Prima di cominciare rivolgiamo un pensiero alle vittime del rogo della ThyssenKrupp. In questo momento sono in corso al Duomo di Torino i funerali.
Volevo lasciarvi qualche riferimento per mettervi in contatto con noi. C'è il sito www.regione.it, regione.piemonte.it, nella sezione sanità. Le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578. Per lasciare messaggi c'è la casella vocale che risponde al numero 011 770 1264. Ricordo che questa trasmissione va in onda anche sulle frequenze di Radio Monte Rosa in Valle d'Aosta e su Radio Zainet in Liguria.
Oggi parliamo del concorso letterario Storie di guarigione, dedicato al dottor Emanuele Lamonaco e riservato agli ex utenti delle strutture psichiatriche. Lo faremo con Flavio Como, vicepresidente della provincia di Biella e assessore alle politiche sociali e giovanili, con il contributo del dottor Giuseppe Tibaldi, psichiatra e coordinatore scientifico del Centro Studi e Ricerche Psichiatria di Torino e direttore scientifico del concorso letterario, con Riccardo Chiola, assessore all'istruzione e alle politiche sociali del Comune di Biella, con Tristano Aimone, che è il presidente dell'OISM, che è l'Osservatorio Italiano Salute Mentale, ma anche ex utente di psichiatria, e con il dottor Giovanni Geda, direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL di Biella, e con la dottoressa Caterina Corbascio, referente Ufficio Tutele Salute Mentale della Regione Piemonte.
Numerosissimi ospiti, quindi, ma prima di cominciare a parlare con loro, ascoltiamo la scheda sull'argomento di oggi.
Nasce a Biella il primo concorso letterario italiano per combattere il pregiudizio nei confronti dei pazienti psichiatrici e dar voce alle storie di guarigione. Numerose sono infatti le testimonianze di chi ha superato la malattia e gli studi scientifici indicano un tasso di guarigione dalla schizofrenia superiore al 40%. www.concorso.utenti.net è il sito di riferimento nel quale è possibile trovare informazioni ed iscriversi. C'è tempo ancora fino al 31 dicembre per inviare i propri elaborati suddivisi nelle tre categorie: testimonianze autobiografiche, racconti e poesie. Chiunque abbia avuto un percorso positivo con la patologia psichiatrica grave può partecipare, anche sotto pseudonimo se non vuole rivelare la propria identità. Finora sono arrivati oltre 200 scritti provenienti da tutta Italia, che saranno esaminati da una giuria di esperti, un'opportunità di espressione e di condivisione per uscire dall'isolamento e far nascere la speranza.
Sanità in forma.
Dunque sono tanti gli ospiti, come abbiamo sentito. Diamo immediatamente il benvenuto a Flavio Como, vicepresidente della provincia di Biella, assessore alle politiche sociali e giovanili.
Buona giornata, dottor Como. Dunque, è la prima volta in Italia che si organizza un concorso letterario rivolto ad ex pazienti psichiatrici. Ci può spiegare com'è organizzato questo concorso e quali obiettivi si pone?
Sì, buongiorno innanzitutto. Che sia la prima volta che si organizza in Italia un concorso di questo genere ci riempie anche un po' d'orgoglio, ma soprattutto di soddisfazione, perché è un impianto, una struttura organizzativa che coinvolge tutto un territorio, non è soltanto, diciamo, un'iniziativa di pochi o di qualcuno.
Certo, vincere il pregiudizio.
Il concorso è stato ispirato da un'idea del dottor Lamonaco, come è stato detto nel titolo, a cui abbiamo dedicato questo concorso letterario, compianto direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria 12 di Biella. È stato sicuramente uno dei principali promotori di un'iniziativa che è volta a contribuire alla diffusione di una nuova cultura in materia di guaribilità da disturbi mentali e psichiatrici. E quindi è anche una sfida, se vogliamo, alla cultura del pessimismo, nel pessimismo delle inguaribilità e dello stigma, e all'intento di proporre ed evidenziare esperienze e testimonianze di guarigione, appunto, come dice il titolo stesso del concorso. Quindi si propone anche di restituire in qualche modo dignità e visibilità alle persone che, nonostante il vissuto alle spalle di una condizione di disturbo e di disagio psichiatrico, hanno diritto al globale riconoscimento e promozione delle loro attitudini e potenzialità di reinserimento nella vita cosiddetta normale.
Certo, dottor Como, dunque c'è tempo, il concorso scade il 31 dicembre 2007, quindi c'è ancora tempo per mandare gli elaborati. Sì. Ci può però raccontare quanti elaborati sono arrivati finora, in quali categorie sono suddivise e soprattutto da quali parti d'Italia provengono?
Sì, allora, finora sono arrivati circa 200 contributi letterari suddivisi così, diciamo, in 50 raccolti di poesie, 80 autobiografie e 70 racconti brevi. Diciamo la provenienza a livello, diciamo, di incidenza significativamente forte, possiamo parlare sicuramente dell'Italia del Nord prevalentemente, molto meno dal centro-sud. Pochissimo, veramente irrilevante, diciamo, il numero di contributi a livello biellese. Questo per dire che il nostro, diciamo, perlomeno potenziale successo dell'iniziativa è che siamo riusciti a uscire fuori dai nostri muri, fuori dai nostri confini.
Allora, benvenuto anche a Tristano Imone, ex utente delle strutture psichiatriche, buona giornata. Che valore ha questa iniziativa?
Dunque, io seguo le reti degli utenti a livello anche mondiale, nel senso che c'è una sinergia tra le persone che vogliono prendere in mano la propria vita con alle spalle esperienze di psichiatria. Io fin dall'inizio ho sostenuto questo concorso, poiché lo ritengo molto importante, nel senso che nei paesi all'estero dove sono iniziate ad apparire le storie personali di chi ha visto un forse disagio, un percorso psichiatrico, hanno portato delle grosse conseguenze per quello che riguarda il mutuo autoaiuto e l'autoaffermazione, nel senso che si trova nella società con una forte barriera che è lo stigma e il pregiudizio verso chi ha attraversato un vissuto di sofferenza interiore e di percorsi psichiatrici. Narrare la propria storia e farlo apertamente, specie in un'occasione grossa come questa, che è un concorso a livello nazionale, aiuta le persone non solo a recuperare la speranza, leggendo, come nel caso del libro di Ken Steele, che è stato un po' anche, diciamo, il primo moto che ha spinto questo concorso. La storia di Ken Steele, per esempio, è una storia per la quale fin da ragazzino sentiva le voci, non si attribuiva speranza alla sua storia.
E venne il giorno in cui le voci tacquero.
Invece la sua forza interiore, la voglia di farcela, ha fatto sì che questa persona riuscì non solo a farcela, ma a portare un grosso contributo formando dei gruppi di associazioni per le persone che avevano esperienze di sofferenza simili. Ora, senta, questo in Italia non è mai avvenuto.
Quanto è durato il suo percorso?
Il suo percorso è durato per 30 anni.
Sì, invece il suo?
Io, di continuativo nella psichiatria, ho avuto 5 anni e mezzo.
Quali sono stati i momenti più difficili?
I momenti più difficili sono stati la privazione della libertà e il senso di disperazione quando uno pensa di essere entrato, diciamo, in un tunnel da cui non c'è uscita. In realtà la speranza non va gettata. Le storie di persone che hanno superato la propria sofferenza personale, hanno vinto lo stigma sociale e sono riuscite a riprendere la vita nelle proprie mani, nonostante magari tanti anni di disagio e sofferenza, ci sono e che non sono molto conosciute. Ed è per quello che io lancio un appello a tutte le persone come me, ossia i miei pari, persone che si sono trovate in situazioni analoghe di sofferenza, a voler narrare, senza nessuna vergogna, perché non c'è niente di cui vergognarsi, narrare la storia della propria sofferenza. Basta un contributo piccolo.
Sì, ma il suo problema quando è cominciato? Intorno a che anni?
Ma i primi contatti con la psichiatria risalgono all'adolescenza, sì, ed erano sporadici. Poi, in seguito a una vicenda giuridica, fui passato alla psichiatria forense e quindi il regime fu molto stretto per tanti anni. Io comunque voglio sottolineare che quello che più tocca nelle storie che verranno presentate a questo concorso sono le storie personali, come le persone vivono interiormente.
Certo.
Quindi la possibilità di comunicare con l'esterno quello che spesso non viene compreso o di cui la società è all'oscuro, o spesso le persone hanno paura a chiedere. Mi succede nella società libera che le persone sono molto titubanti a chiedermi quali sono i vissuti, e invece bisogna comunicare, far capire che non c'è una linea di confine tra normalità e anormalità, che ci sono delle fasi nella vita in cui le persone soffrono, non c'è da vergognarsi, e che raccontarle vuol dire condividere la ricchezza di un'esperienza interiore e dare la speranza a chi magari è nel punto basso di questa esperienza e pensa che non tornerà a galla.
Noi abbiamo intervistato anche il dottor Giuseppe Tibaldi, psichiatra e coordinatore scientifico del Centro Studi e Ricerca in Psichiatria di Torino, ma anche direttore scientifico di questo concorso letterario. Il dottor Tibaldi si è occupato di scrivere la postfazione del libro di Ken Steele che citava il signor Aimone, E venne il giorno che le voci tacquero. e parla proprio in questa postfazione di una seconda occasione che deve essere data a queste persone. Sentiamo che cosa intende per seconda occasione.
La seconda occasione sostanzialmente è la possibilità di garantire alle persone che soffrono di questi disturbi la possibilità di un lungo periodo di malattia, perché la realtà è questa, cioè che questo disturbo dura molti anni. Sostanzialmente offrire loro più possibilità nel corso del tempo perché possano riesprimere queste loro capacità.
Contrariamente quindi ad una credenza diffusa, dai disturbi mentali si può guarire. Qual è la percentuale dei casi di guarigione?
Ho visto una recente riesame di tutti gli studi che sono stati fatti a lungo termine, prendendo in considerazione i nuovi casi di schizofrenia, e le percentuali che sono state pubblicate solo lo scorso anno dicono che un 40% dei pazienti raggiunge una piena scomparsa dei disturbi e un altro 25% arriva ad un miglioramento significativo nell'arco però di alcuni anni dall'inizio della malattia.
Lei parlava appunto di tempi lunghi della guarigione e si parla proprio in termini medici di guarigione a lungo termine. Che cosa significa?
Significa che questo disturbo costringe la persona a fermarsi radicalmente, spesso a entrare in una realtà che spesso non riusciamo a raggiungere per molto tempo, e questa realtà patologica che è fatta di allucinazioni, che è fatta di convinzioni sbagliate, eccetera, ha bisogno di molto tempo per poter essere scalfita e abbandonata, e c'è bisogno di molto tempo proprio perché le persone nel frattempo interrompono tutto quello che stavano facendo, se studiavano smettono di studiare, se lavoravano smettono di lavorare.
Quali sono le allucinazioni più diffuse? Quali sono le paure che vengono a queste persone da cui non riescono a liberarsi?
Ma diciamo che le allucinazioni, quelle più frequenti, sono quelle in cui appunto ci sono sostanzialmente le voci cosiddette, danno dei giudizi estremamente pesanti e negativi del soggetto, della persona che le vive, quindi sono sgradevoli, aggressive, ostili, ricordano alla persona il suo fallimento, la sua inutilità, la inducono ad abbandonare ogni speranza, come nel libro di Steele, la spingono a suicidarsi dicendole che ormai è un fallito e nessuno potrà più togliergli questa etichetta. Quindi sono molto spesso delle sollecitazioni molto ostili e aggressive nei confronti del soggetto.
Era il dottor Giuseppe Tibaldi, psichiatra e coordinatore scientifico del Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino e direttore scientifico del concorso letterario Storie di guarigione.
Intanto, sempre in collegamento telefonico, dovremmo avere Rinaldo Chiola, assessore all'istruzione e alle politiche sociali del comune di Biella. C'è il dottor Chiola?
No, evidentemente non. Dottor Chiola è in linea?
Mi sente?
Sì,
sì, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
Salve. Allora, senta, il Comune di Biella ha messo a disposizione la rete di biblioteche e il comitato dei lettori. Ci spiega meglio che cosa vuol dire questo?
Sì, innanzitutto mi permetta di unirvi al cordoglio che avete fatto all'inizio dell'introduzione di questa intervista per gli operai torinesi e le loro famiglie.
Certo.
Per quanto riguarda in particolare la storia di guarigione, questo progetto insieme a Provincia e ASL, e noi abbiamo messo a disposizione le biblioteche, quindi la parte anche della lettura tecnica di esperti, e per venire incontro alla commissione che dovrebbe leggere tutti e 200 gli elaborati. Ecco, quindi abbiamo pensato ad una prima lettura tecnica tra i bibliotecari esperti al testo e una lettura fatta da medici, come dire, psichiatrici che conoscono la parte medico-scientifica, ecco, di questo problema.
Quanti,
del malessere, comunque.
Sì, quanti e quali di questi elaborati verranno poi pubblicati successivamente?
Allora, la valutazione del lettore è legata alla capacità stilistica, all'originalità del testo e al messaggio positivo che emergerà per la fine di questa lettura, poiché se sono storie di guarigione deve esserci una sorta di, come dire, lieto fine, quindi per le tre sezioni, storia, autobiografia e poesia, dovranno esserci tre opere per sezione, per capirci. Ecco.
Va bene. Dobbiamo fermarla, la riprendiamo tra pochissimo perché siamo obbligati, c'è la pubblicità, e tra poco torniamo a parlare di storie di guarigione.
Sanità in forma.
Eccoci nuovamente insieme, Sanità in forma, stiamo parlando di storie di guarigione, il concorso dedicato al dottor Emanuele Lomonaco, e vogliamo chiudere il discorso con il dottor Chiola, assessore all'istruzione alle politica sociale del Comune di Biella.
Sì, assessore Chiola, io qui ho il volantino dell'iniziativa e nel retro ci sono tutti gli enti che insomma hanno aderito, c'è l'adesione della Presidenza della Repubblica, poi è promosso dalla provincia, dalla città di Biella, dall'ASL 12 e poi è sostenuto da moltissime associazioni di volontariato, la Caritas, Diritti e Doveri e anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Insomma, siete riusciti a mettere insieme molti soggetti, c'è molta sensibilità nei confronti di questo argomento.
Sì, certamente, far crescere una cultura ottimistica anche rispetto a queste patologie gravi significa superare lo stigma e il pregiudizio. Non lo si può fare solo coinvolgendo gli enti locali, anche se i nuovi piani sanitari e socioassistenziali portano comunque a pianificare anche questo tipo di bisogno. C'è bisogno sì di partner, ma di iniziative svariate che coinvolgano assolutamente associazioni di volontariato, attori impegnati in queste cose, fondazioni bancarie per quanto riguarda gli interventi. Ma porto un esempio che il mio predecessore, guardi caso l'assessore Como qui presente con me, è stato assessore prima alle politiche sociali, ha portato all'attenzione della nostra città già qualche anno fa, quindi in tempi non sospetti, l'inserimento in un quartiere, quindi la predisposizione di una struttura di accoglienza per persone con difficoltà, quindi disabilità mentali, al fine di coinvolgere tutti i partecipanti al quartiere, quindi l'oratorio, la scuola, la parte di inserimento e di integrazione, che credo come iniziativa dimostri come la governance tutta insieme, quindi gli attori tutti insieme nell'organizzazione possano dare veramente voce a quella parola di accoglienza che permette di superare lo stigma e il pregiudizio. Certo non è facile, nel senso che sono processi anche culturali, mi permetta, oltre che sociali, ma ecco perché l'iniziativa di Storia di Guarigione è nata coinvolgendo a 360 gradi davvero tutti qua.
Bene, noi la ringraziamo, ricordo l'assessore Rinaldo Chiola all'istruzione e alle politiche sociali del Comune di Biella e ringraziamo anche Flavio Como, vicepresidente della provincia di Biella e assessore alle politiche sociali e giovanili. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Allora, torniamo a parlare con Tristano Limone che tra l'altro è presidente dell'associazione dell'OISM, Osservatorio Italiano Salute Mentale, e anche curatore del sito e della grafica del concorso, giusto?
Sì, esatto.
Quali sono stati, lei mai stato vittima di pregiudizi e discriminazioni?
Ah, questo succede ancora oggi, nel senso che io non faccio mistero della mia storia, per esempio ho anche un sito personale, un sottosito dell'associazione dove racconto, mi qualifico anche con fotografie, racconto tutta la mia storia psichiatrica.
Ma vogliamo ricordare il sito www.concorso.utenti.net, giusto?
Sì, questo è il sito del concorso, il sito della mia associazione è www.oism.info.
Oism.info, ok.
Io ho operato questa scelta già quando intraprendo le relazioni con persone nuove che conosco, anche lavorative, io sono esplicito sul fatto che ho una storia di psichiatria. Se c'è un pregiudizio dall'altra parte, sinceramente non mi interessa interagire con queste persone. Così facendo ho avuto modo di circondarmi di molte persone che hanno rispetto, curiosità, voglia di comprendere la mia storia. Io penso che nascondere una parte della propria storia vuol dire solo rimandare quel momento in cui si dovrà affrontare se esiste o no il pregiudizio. Se non vi era pregiudizio è stato inutile, poiché lo si poteva dire subito. E penso che sia importante che si sconfigga questo stigma, così come nel passato l'umanità ha affrontato altri tipi di stigmatizzazioni, di razzismo e di pregiudizi sociali.
Sono tante le persone che hanno dei pregiudizi, secondo lei?
Non quanto si crede. In realtà non quanto si crede, perché quello che conta in realtà è il modo in cui ci poniamo. Bisogna non lasciare che ci vedano attraverso un marchio che è una diagnosi, ma dobbiamo farci avanti e portare quella che sono le nostre risorse interiori, così come i nostri difetti, e farci valere così come succede in ogni caso in una società libera.
Lei come vive ora il ricordo di questa esperienza? Fa parte del suo vissuto, non può chiaramente dimenticarlo, ma quanto influisce sul presente?
Beh, influisce parecchio, nel senso che la mia esperienza è stata abbastanza intensa e comunque riaffiora ancora spesso il dolore, a volte viene anche nei sogni, sono abbastanza tormentato da un passato di anche istituzioni molto dure che ho attraversate, e comunque il fatto che sono stato separato da persone a cui mi ero attaccato negli anni in cui ho vissuto chiuso negli istituti, e molte di queste persone non hanno avuto più modo di riavere la libertà. E parte di questo lavoro che faccio è anche per quelle persone, nel senso che per esempio anche un mio amico che è ancora chiuso in psichiatria ha mandato il suo contributo a questo concorso, ed è un modo per sentirci vicini nonostante una distanza che non è solo geografica ma è proprio una esistenziale, e fatta anche di mura.
Lei è stata in strutture del Piemonte o in tutta Italia?
In tutta Italia.
Ho capito. E parteciperà al concorso con un suo elaborato?
Sì, ho scelto di di voler raccontare la mia esperienza attraverso uno spiraglio, uno scorcio su un piccolo periodo che ho attraversato, che secondo me riassume quella che era l'intensità delle mie emozioni e non una cosa cronologica. Voglio portare quello che è il vissuto di quel mondo alto, che è il mondo istituzionale della psichiatria, dove è fatto di isolamento, di piccole cose, di emozioni forti per cose piccole. Io ho voluto riassumere in un'immagine di poche pagine che riassume, cercando di far capire a una persona cosa voglia dire essere lì dentro, quindi non una descrizione che può
cosa vuol dire essere lì dentro?
Vuol dire essersi lasciati alle spalle una vita propria in cui si era costruita con le proprie mani un giro di frequentazioni, amici, ideali, ambizioni, e di colpo si trova in un mondo molto piccolo in cui i compagni di disavventura sono lì capitati, quindi bisogna imparare a conoscersi, a trovare lati positivi, ed un mondo dove la propria vita è gestita dagli esperti, dalle istituzioni, la speranza è sempre un qualcosa di vago, e quindi il tempo è come rallentato, la vita si consuma tra poche persone, tra poche stanze, tra poche mura, e quindi anche quando c'è il momento della separazione, quando una persona viene spostata in un altro istituto, sono momenti di grande dolore perché si perde una persona cara.
E poi c'è il momento della guarigione, che è quello...
E il momento della guarigione, questo è un discorso molto difficile. Penso che ci sono situazioni di disagio nella vita che alcuni le avvertono più forte, altri meno. C'è chi riesce a passare sopra un grande lutto e che si perde in una situazione piccola. Io non voglio vedere una linea di confine netto tra qui finisce una situazione, come viene definita, patologica, e qui inizia la sanità. Io penso che quello che è importante è capire come si può gestire le proprie risorse interiori e le proprie risposte. E questo penso che hanno molto da dare chi ha esperienze di psichiatria con i propri racconti, perché ci sono le persone che sono riuscite a attraversare dei vissuti molto intensi.
Alda Merini è una delle più grandi potenze italiane contemporanee, ha sperimentato, ha avuto esperienze di questo genere, ed è la presidente del concorso. Come ha valutato la sua disponibilità, signor Emoto?
Beh, Alda Merini è stata anche molto vicina a quelle che sono le reti di persone che si definiscono ex utenti o sopravvissuti alla psichiatria, nel senso che alcune delle nostre persone hanno avuto contatti con lei, è sempre stata disponibile con chi comunque in fondo ha considerato ancora come dei pari, perché ha un pezzo di esperienza, anche se lontano, che ci accomuna.
Ci sono dei bei talenti tra i partecipanti al concorso, secondo lei? C'è il talento di...
Secondo me sì, perché è un talento che è basato sulla spontaneità, non è che è basato sullo stile. Ho avuto modo nei gruppi di mutuo autorito locali, c'è un gruppo che si chiama Mente Locale, che per persone con esperienze in psichiatria, ho visto delle poesie scritte da un signore che ha tantissimi anni di psichiatria alle spalle, tra l'altro un signore molto taciturno, ma quando abbiamo letto la poesia che lui presenterà eravamo veramente strefatti, perché la ricchezza delle immagini era un qualcosa che era molto toccante. Era un grosso invito alla riflessione, in poche parole riassumeva tanto di quello che il fardello che si porta dentro con consapevolezza.
Comunque il momento della malattia penso sia un momento tremendo. Volevo tornare su questo perché la curiosità è difficile limitare, le domande.
Adesso io non tendo a prendere la sofferenza psichica come un concetto di malattia biologica, altre cose, però la sofferenza esiste e penso che sia una cosa altamente soggettiva. Ora, il voler classificare come se fosse tutto uguale la sofferenza, certo, è difficile, perché non si può verificare il vissuto. Diciamo che dall'esterno, parlando, ci si rende conto che delle persone hanno esperienze comuni, che può essere quella di essere perseguitati a pensieri che non trovano poi con un senno di poi un riscontro nella realtà, o voci, o quelle che vengono chiamate allucinazioni. E il problema è quello della comunicazione. Io penso che diventa molto forte la sofferenza quando non si è più in grado di comprendere il mondo esteriore e di farsi capire. Allora si trova in un isolamento in cui le interazioni sono viste come ostili, e questo capita a molte delle persone che rimangono per lungo tempo in psichiatria.
Bene.
Intanto al telefono abbiamo il dottor Giovanni Geda, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASL di Biella, e anche la dottoressa Caterina Corbascio, referente dell'Ufficio Tutele Salute Mentale della Regione Piemonte. Allora, dottor Geda, il concorso porta il nome del dottor Emanuele Lo Monaco, che abbiamo già citato, di cui lei ha preso il posto. Ci può ricordare chi era il dottor Lo Monaco?
Bene, buongiorno innanzitutto. Tutti sanno che il dottor Monaco era il direttore del Dipartimento dell'ASL 12, ma io preferisco ricordarlo come un collega che ha avuto una grande importanza anche nel mio percorso professionale. Io ho conosciuto il dottor Lo Monaco più di 25 anni or sono, io ero un giovane studente, lui era un giovane psichiatra, e credo che mi abbia, introdotto, preso per mano e accompagnato in questo percorso di innamoramento per la psichiatria che ho ancora oggi, quindi devo sempre ringraziare lo monaco per quello che mi ha dato in termini personali. Poi siamo rimasti in contatto perché poi io lavoravo anche vicino a Biella e quindi più volte abbiamo avuto un modo di confrontarci e lui è stato sicuramente un grande punto di riferimento, non solo per la psichiatria biellese.
Dottoressa Caterina Corbascio, il concorso, oltre ad essere patrocinato da Ministero della Salute e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è patrocinato anche dalla Regione Piemonte. Come mai avete ritenuto necessario patrocinarlo?
Buongiorno a tutti intanto. Questa è sicuramente una molto importante perché ha quella funzione di abbattere lo stigma rispetto alle persone che sono state psichiatrizzate, oltre al fatto che dare l'opportunità di partecipare a un concorso letterario è di per sé una cosa che fa cultura e fa anche cultura nel senso che le persone che hanno una storia, magari appunto anche molto dolorosa, come avete detto, hanno l'opportunità di partecipare a un fatto che riguarda tutti, no? Quindi
certo.
In qualche modo rimette al centro le persone. E questa storia della guarigione, di cui pochissimo i psichiatri parlano in realtà, perché è un po' nella cultura che chi ha una malattia mentale grave difficilmente può guarire, invece è dimostrato e anche nella letteratura scientifica oltre che dalle testimonianze delle persone, quindi è molto importante il valore sia nella lotta allo stigma ma anche il valore culturale in sé, perché comunque qua ci sono persone che poi vengono valutate, premiate per quello che scrivono.
Certo.
E trasmettono.
Bene, noi ringraziamo i nostri numerosi ospiti, purtroppo essendo numerosi abbiamo potuto dedicare poco tempo ad ognuno di loro. Ringraziamo la dottoressa Caterina Corbascio, referente dell'Ufficio Tutela e Salute Mentale della Regione Piemonte, e il dottor Giovanni Geda, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Biella.
Ma anche Flavio Como, vicepresidente provincia di Biella, assessore alle politiche sociali giovanili, il contributo del dottor Giuseppe Tibaldi, psichiatra, Rinaldo Chiola, assessore all'istruzione alle politiche sociali del Comune di Biella, e Tristano Imone, che è ex utente delle strutture, ma soprattutto adesso presidente OISM, Osservatorio Italiano Salute Mentale, e anche curatore del sito e della grafica del concorso.
Esatto, storia, ricordiamo il sito www.concorso-letterario2007.utenti.net.
Ci ritroviamo tra 7 giorni.
Codice 1, buona giornata.
Buona giornata.
Sanità informa.